Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati, ben rimasti su 105.250 di Radio Blackout. Mercoledì 18 maggio 2016, benvenuto a Riccardino Borgogno, buongiorno.
Buongiorno a te Mario e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, oggi ci occupiamo di un classico, un grande classico, se mi passi il termine, perché veramente è uno di quegli scrittori che fanno parte più o meno della letteratura infantile.
Che viene presentata come letteratura infantile, infatti ci sono tantissime versioni per ragazzi, versioni tagliate, versioni in cartoni animati, versioni a fumetti. Noi cerchiamo di tornare all'originale e soprattutto cercheremo di dirvi qualcosa che forse non sapete.
Il personaggio in questione risponde al nome di Daniel Defoe, ma il suo personaggio naturalmente più conosciuto è quello di Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe, la cui storia si trova è raccontata nel romanzo il cui titolo completo è La vita e le strane avventure di Robinson Crusoe di York, marinaio, raccontate da lui stesso.
Oh. Why are you driving the taxi?
Insomma, è un po' di quei personaggi che io metto alla pari di Gulliver, del gigante, quegli scrittori come, non so,
il barone di Munchausen. Stavi per dire il barone di Munchausen.
Sì, questi personaggi fantastici, ma che in realtà sono molto più attinenti alla realtà. Non so, potremmo quasi parlare anche di primo romanzo di survivalismo.
Survivalismo, infatti non c'è niente di impossibile in questo romanzo, non c'è niente di impossibile. Quella che ho in mano è un'edizione del 1940, società subalpina editrice, con 33 tavole a colori, fuori testo, le tavole sono veramente belle. Vi dico soltanto la prima, quella che c'è all'inizio, ci mostra un uomo che si guarda intorno con aria guardinga, con abiti un po' sgualciti, tiene in mano un fucile, un berretto di pelo evidentemente fatto con le sue mani, intorno una foresta, prevale il buio, quindi situazione oppressiva, negativa, ma l'uomo si guarda intorno con una lunga barba, soprattutto una lunga barba.
Non so, si potrebbe anche dire che per esempio possa aver ispirato una figura, una lettura del genere, anche certi programmi televisivi, o no? Secondo te cosa dici?
Bah, programmi televisivi. Ah sì, stai pensando all'Isola dei Famosi. No, queste parodie, queste parodie.
E poi sono nati anche numerosi altri programmi su quella stessa scia, di gente catapultata dal mondo moderno nella civiltà, nella giungla più assoluta al di fuori della civiltà, in cui ci si deve arrangiare, perché poi il succo del romanzo è quello.
Il succo del romanzo è un uomo coraggioso e ingegnoso, che nessuna esperienza precedente in materia, che si trova da solo in un'isola deserta, dove passa l'isola che lui crede deserta, poi vedremo meglio, dove è costretto a passare ben 28 anni.
28 anni,
di cui 12 in solitudine assoluta, poi gli altri 12 trova un compagno di sventura. Vedo adesso la versione in cartoni animati. Passa 28 anni, in questi 28 anni sopravvive solo con le cose che trova e riesce a improvvisarsi agricoltore, pastore, alleva delle capre, fa legname, si costruisce un fortino, anche una canoa, sarto, si costruisce dei vestiti, un solo libro che è la Bibbia. Che legge
solo
tutte
libro
che
la Bibbia
tutti i giorni.
Terrificante.
È una tortura. E si costruisce una croce. Prima cosa che gli pensi di costruirsi è una croce, su cui mette le tacche per ogni giorno che passa. Va bene, vediamo meglio. Quando si parla di Robinson Crusoe, tutti, se non hanno letto il libro in edizione integrale, perlomeno ne hanno sentito parlare, hanno letto qualche versione ridotta e ne hanno sentito parlare, hanno visto qualche telefilm, qualche fumetto, eccetera. Quindi la prima cosa che pensano è un uomo da solo in un'isola deserta in cui deve contare solo su
un naufrago.
Sì, perché non avevano. Ebbene, l'avventura di Robinson Crusoe sull'isola deserta occupa meno della metà di questo libro, quasi un terzo.
Ecco, io già non mi ricordavo, forse per quella l'edizione integrale, quella per ragazzi.
È tutta magari... la sua vita, questa è una vita che racconta, racconta Robinson Crusoe, è un personaggio fittizio, quindi completamente inventata, racconta la sua vita, di cui una piccola parte è la sua avventura, che poi in realtà è una grande parte della sua vita.
Ma quella che deserta. Trovavamo da ragazzi in biblioteca, non dico che ci davano da leggere, ma che troviamo in biblioteca, è solo il racconto del naufragio o tutto? Perché io veramente devo ammettere che, pur essendo uno dei personaggi che è più conficcato più, in maniera più radicale nella mia memoria, anche per la situazione veramente originale, non c'è nulla di simile, non mi ricordo null'altro a parte il naufragio.
Beh, ma tutti, e così tutti, no? Penso anche coloro che si ascoltano, quando si parla di Robinson Crusoe si pensa all'uomo solo su un'isola. Sì, tra l'altro si rifà, sicuramente c'entra qualcosa con, ha ispirato anche una recente serie televisiva di successo intitolata Lost, che lì erano i naufragi.
Ah, giusto, anche Lost, anche il film con Tom Hanks,
il film Castaway. Castaway, questa è quella di si ispira di più, con la differenza di essere attualizzata, l'uomo certo. solo sull'isola deserta, certo. Lost invece è la versione il gruppo di persone che non si conoscevano prima e sono costretti a conoscersi sull'isola deserta.
Io devo mettere, mi scuseranno gli ascoltatori, ma che su una cosa del genere trovare musica adatta è veramente un'impresa.
Ma sei sbizzarrisci.
Ci sono spremuto le meningi, ma è veramente difficile trovare una colonna sonora adatta alla questione.
È per questo che ho cominciato dicendo che spero di raccontarvi qualcosa che ancora non sapete, qualcosa che esce da quello che tutti pensano di Robinson Crusoe. Intanto il suo autore si chiama Daniel Defoe, è nato nel 1660 in Inghilterra ed è morto nel 1731. Fece molti lavori nella vita, e tra cui il giornalista. Fondò una rivista che si chiamava The Review, che
la rivista
è probabilmente la prima rivista, anzi si dice che lui abbia inventato il genere tabloid.
Addirittura
la scriveva, la stampava, scriveva quasi tutto, lo scriveva lui, lo stampava, la distribuiva e la vendeva, e era trisettimanale, sì. Però con una cosa che si seppe dopo, lui fece un accordo segreto con il primo ministro del governo inglese, in cui questa rivista si presentava come indipendente, in realtà lui veicolava opinioni che gli venivano commissionate
le veline,
esattamente, bisogna fare qualcosa per vivere.
Cosa non si fa per campare.
Sì. E altre cose che diremo più avanti, che lui fece della sua vita, perché lui, anche lo scrittore, fece varie cose, fece con accordi segreti per veicolare opinioni.
Quindi non era l'unica professione, come tanti altri autori che abbiamo presentato in questa stagione, non faceva solo scrittore, magari perché non campava solo di
non
quello.
Scappava, però questa è una cosa particolare, nel linguaggio dello spionaggio moderno si chiama agente di influenza.
L'agente
di influenza è quello che non deve trafugare informazioni segrete, è quello che deve orientare l'opinione di un paese, dell'opinione pubblica, di un partito.
Influenzare.
Gli uomini che hanno ai massimi vertici del potere, ministri, capi di Stato, comandanti militari, sulla base di cosa decidono? Decidono sulla base delle informazioni che gli arrivano davanti, le cifre, i documenti.
Certo.
Gli agenti di influenza si nascondono tra i loro consulenti e consiglieri e hanno il compito di mettere davanti agli occhi certe informazioni e non altre, in modo da farlo andare in una certa direzione. Quindi,
fanno lo screening delle notizie, da sottoporre, okay.
Allo scopo, su input di un servizio segreto estero, di orientare le opinioni e le decisioni di quel particolare ministro che crede di avere tutto il potere. In realtà lui decide in base a quello che riceve, e quindi la politica di quel paese lì. Quello che può andare oltre, può essere una cosa ancora più sistematica, perché se vuoi influenzare l'opinione pubblica di un paese, un servizio segreto può anche, e lo fa, organizzare, fondare delle riviste, dei giornali, delle radio, delle televisioni, che si presentano, dei blog, dei siti,
certo.
Che si presentano come indipendenti ma fanno passare certe opinioni, anche i social network che vengono presentati come la democrazia allo stato puro.
Ah, certo.
Però dietro ci può essere benissimo un servizio segreto, le banche possono fare anche questo, che organizzano a tavolino domande, questioni, post, come si chiamano così, per dare l'impressione che sia prevalente una certa opinione invece di un'altra. La taglio corto per non sconfinare, quindi Daniel Defoe fu un agente di influenza, doveva far passare certe opinioni fingendosi indipendente. Thank you. entriamo nel romanzo, noi ci occuperemo, non ha scritto solo Robinson Crusoe, ma credo che non faremo in tempo a fare molto altro oltre a Robinson Crusoe, che è già bello lungo, soprattutto se vogliamo vedere delle cose interessanti che non siano note. Un romanzo molto lungo, è raccontato in prima persona, viene presentato anche spesso come il primo esempio di in romanzo moderno, e probabilmente lo è. È un personaggio
moderno in che senso?
Nel senso di una storia lunga di 600 pagine, di una storia raccontata più o meno fittizia,
sì,
che racconta nell'arco di un lungo arco di tempo. In un arco di tempo. Okay. Sì. La parola romanzo esisteva già anche prima, anche nel Medioevo esisteva la parola romanzo. Romanzo si chiamava però romanzo.
Ma da romanza forse.
Che si chiamava romanzo una lunga composizione che poteva essere in prosa o in poesia. Certo. Mentre invece il romanzo moderno è in prosa, e quindi si distingue dalle poesie e dai poemi. È in prosa, è lungo diverse alcune centinaia di pagine, ma ovviamente i romanzi normalmente sono anche più corti, con una trama. Il protagonista racconta in prima persona, il protagonista fittizio Robinson Crusoe, si immagina che la storia è già avvenuta nel passato e lui nel presente la sta raccontando. Infatti comincia dicendo: sono nato nel 1632 nella città di York, di buona famiglia, non era originario del paese, mio nonno era straniero di Brema, donde venne stabilendosi a Hull. Qui egli fece qualche fortuna con i commerci finché, lasciata ogni faccenda, tornò a vivere a York, patria di mia madre, i parenti della quale si chiamavano Robinson. Da essi io presi il nome di Robinson Crezauer, ma per la consueta alterazione delle parole in Inghilterra noi siamo ora detti Crusoe. Così noi stessi scriviamo i nostri nomi, così i miei compagni mi hanno sempre chiamato. Il padre di Robinson è un mercante, è un commerciante, vive in Inghilterra, mediamente agiato, benestante ma non troppo, però il figlio Robinson è irrequieto, lui non vuole fare il mercante, vuole invece andare per il mondo, vuole vedere il mondo, quindi vuole fare il marinaio. Il padre è assolutamente contrario. Vediamo adesso il brano con cui il padre, Crusoe padre, cerca di dissuadere il figlio dall'andare per il mondo e vuole che c'è la bottega e rimanga lì. Vediamo anche come in questo modo del suo tentativo di convincerlo, vediamo anche la concezione della società di papà Crusoe.
Io appartenevo alla classe media, per così dire, alla parte più alta dell'umanità più bassa, e questa, gli aggiungeva, era, per sua esperienza, la migliore condizione di vita, la più adatta alla felicità umana, non esposta alle miserie, alle durezze, alle fatiche e alle sofferenze delle classi operaie, non conturbata dall'orgoglio, dalla smania del lusso, dell'ambizione, dall'invidia che tormentano le classi più alte. Mi disse ancora che potevo giudicare dalla felicità del nostro Stato, dal fatto discutibile che era invidiato da tutti, che i re hanno spesso deplorato le miserabili conseguenze dell'essere destinati per il fatto della nascita a sforzarsi a compiere grandi cose e hanno desiderato di essere posti nel mezzo della scala sociale, che il saggio rendeva testimonianza della vera felicità di questo Stato medio quando invocava di non essere né povero né ricco. Mi fece osservare come le grandi calamità della vita fossero sempre divise fra la superiore e l'inferiore classe dell'umanità, che la classe media era la meno colpita e non esposta alle molte vicissitudini delle altre, cioè non era soggetta ai disordini e alle inquietudini che sono retaggio di chi, per i vizi, le stravaganze da una parte o la sprezza del lavoro, la scarsità del nutrimento dall'altra parte, guasta la propria vita. Lo stato mediocre favoriva ogni genere di virtù, ogni genere di soddisfazione. La pace e la giatezza erano le compagne di una condizione modesta, e con esse la temperanza, la calma, la moderazione, la quiete, la salute, la socievolezza, ogni dolce svago, ogni desiderabile piacere. Che per questa facile via innumerevoli uomini percorrevano leggeri e silenziosi il loro cammino nel mondo, non logorati dalla fatica manuale o mentale, non costretti a una vita da schiavi per il pane quotidiano, non ossessionati dall'incertezza che toglie la pace all'anima e il riposo al corpo, non arsi dall'invidia o dal fuoco segreto delle vaste ambizioni, ma tra comode vicende, portati a seconda della vita, gustavano una soave esistenza senza amarezze, con la coscienza della felicità che godevano, coscienza che gli insegnamenti della vita rendevano ogni giorno più forti.
Questa è la filosofia di vita di Crusoe padre.
Potremmo chiamarla piccola borghesia.
Piccola
borghesia.
Che è la condizione migliore, ideale. Se sei troppo ricco hai paura di perdere quello che hai. Se sei troppo povero, certo. soffri perché non hai
portato come renderti protagonista di gesta epiche, quindi niente.
Sì. Robinson figlio non è convinto, quindi parte lo stesso per fare il marinaio. Il primo giorno di navigazione incontra una tempesta, e che naturalmente i vecchi marinai dicono che quella non è una vera tempesta, quella è una turbolenza. Per lui è una terribile tempesta. Viene colto dal mal di mare, sta male per diversi giorni. Mentre sta male giura che se sopravvive tornerà a casa e non partirà mai più. La tempesta finisce, lui sta meglio, cambia idea, resta in viaggio, continua a viaggiare, le cose gli vanno male, lui e altri vengono catturati dai pirati barbareschi che vengono, quindi
questo me la ricordavo, quindi non è una tempesta che lo rende naufrago.
Sì, è una tempesta, ma dopo succedono molte. Il libro è costituito soprattutto da quello che succede prima e quello che succede dopo, anche se è rimasto negli anni successivi, è rimasto in mente quell'episodio lì, episodio per modo di dire, perché sono 28 anni, però nel romanzo succede molto prima e dopo del naufragio. Sopravvive a questo naufragio che secondo i vecchi marinai questa tempesta non è una vera tempesta, molte vicissitudini, vengono attaccati dai pirati barbareschi. Robinson passa 2 anni prigioniero nella città marocchina di Salé, anche se non deve fare lavori molto faticosi, riesce finalmente a fuggire, organizza la fuga insieme a un ragazzo arabo che si chiama Xuri e che diventano molto amici, quasi fratelli, ne passano di tutti i colori. Lui e Xuri fuggono, si costruiscono una canoa, prendono il mare con l'ansia che sia partita qualche nave dei turchi dei saraceni
per inseguirli,
e invece no, riescono a fuggire, arrivano, vengono raccolti da una nave portoghese, il capitano portoghese li raccoglie, li rifucilla, li salva, e vediamo adesso come Robinson dimostra la sua riconoscenza a Xuri. Quello che parla adesso è sempre chi racconta in prima persona, abbiamo visto, è Robinson, che a distanza di anni racconta la sua storia. Chi parla in questo momento però è il capitano portoghese, che li ha raccolti, rifocillati e rivestiti.
Perché mi disse, se vi ho salvato, non è stato che per lo stesso sentimento che avrebbe spinto voi a salvare me, se vi foste trovato al mio posto. E chissà che anch'io non debba un giorno o l'altro trovarmi nella vostra identica situazione. Del resto, aggiunse, se vi togliessi ora tutto quello che possedete, voi quando foste al Brasile, così lontano dal vostro paese, dovreste morire di fame e io sarei responsabile della vostra morte dopo avervi salvato. No, no, signor inglese, voi non pagherete nulla per il vostro viaggio al Brasile e ciò che possedete varrà a comprarvi quello di cui avrete bisogno e a pagarvi il biglietto di ritorno in patria. Corretto e giusto nell'adempiere i suoi propositi, egli ordinò ai marinai di rispettare le mie robe che prese in consegna e delle quali mi diede l'inventario. Quanto al mio battello, che era in buonissimo stato, mi offrì di acquistarlo per uso del bastimento e ne domandò il prezzo. Osservai che era stato in tutto tanto generoso con me che non avrei potuto stabilire un prezzo della barca e che perciò lasciavo interamente a lui di fissarlo, e mi rilassò in un assegno di 80 pesos pagabile al Brasile, aggiungendo che se fossi giunto con l'ave e si trovato qualcuno che mi avesse offerto una somma maggiore per la barca, mi avrebbe lasciato libero di vendergliela, e mi offrì anche 70 pesos per il ragazzo Xuri, profferta che non ero propenso ad accettare, non perché non volevo lasciarla al capitano, ma perché mi rincresceva a vendere la libertà del povero ragazzo che mi aveva assistito così fedelmente nel riconquistare la mia. F- feci conoscere queste mie ragioni al capitano, questi le trovò giuste e mi propose il patto seguente. Si obbligava cioè a rendere Xuri la libertà dopo 10 anni se il ragazzo si fosse fatto cristiano. Dopodiché, avendo Xuri dichiarato che desiderava andare col capitano, glielo consegnai.
Quindi Robinson Crusoe vende come schiavo Xuri, il ragazzo insieme a cui è fuggito, con la promessa di riscattarlo dopo 10 anni se si fosse convertito alla religione cristiana. Riacquistate la libertà, Robinson Crusoe, nel romanzo Robinson Crusoe raccontato da se stesso, lo racconta in prima persona, arriva in Brasile, si mette in affare, ha un po' di capitale, mette su una piantagione, le piantagioni di zucchero in Brasile, e vediamo come qualche lettore forse avrà sospettato. Stiamo sempre parlando del periodo antecedente al suo naufragio nell'isola. Vediamo cosa fa Robinson Crusoe, come lui ce lo racconta, in Brasile, dove lui si è messo in affari dopo essere sfuggito alla schiavitù del Marocco.
In circa 4 anni di residenza al Brasile per gli affari inerenti alla mia piantagione ero riuscito a imparare la lingua del paese ed avevo contratto conoscenze ed amicizie fra i miei compagni piantatori e fra i mercanti di San Salvador, che era il nostro porto. Parlavo spesso con loro dei miei 2 viaggi sulle coste della Guinea, della maniera di commerciare coi negri e della facilità di comprare per mezzo di sciocchezze come giocattoli, coltelli, forbici, accette, collanine di vetro e simili, non solo polvere d'oro e denti d'elefante, ma anche negri in gran numero per i bisogni del Brasile. Specialmente questa ultima parte interessava molto i miei amici. In quei tempi il commercio dei negri era poco praticato ed era fatto solamente per mezzo di assientos o permessi dei re di Spagna e del Portogallo. Così che pochi negri venivano portati dal Brasile e questi si pagavano un prezzo elevatissimo. Un mattino si presentarono da me 3 miei amici commercianti e piantatori, con i quali mi ero spesso intrattenuto intorno alle mie avventure, per farmi una proposta. Mi fecero giurare il segreto e quindi mi esposero il loro progetto. Noleggiare cioè un bastimento e partire per la Guinea per procurarsi dei negri e ripartirli fra le loro piantagioni, offrendomi di averne equamente senza che dovessi contribuire per nulla al capitale necessario.
Quindi,
qua si parla di negrieri.
Non c'è mai la parola schiavo, però quando si parla di negri.
Mi sa che è l'equivalente.
Esattamente. Lui gestisce Robinson ha una piantagione, gestisce una piantagione di zucchero in Brasile, e le piantagioni ci lavorano gli schiavi a quest'epoca. Certo. Nient'altro che gli schiavi. Robinson Crusoe è un proprietario di schiavi, non solo, ma è anche un trafficante di schiavi, perché organizza anche il traffico, va personalmente a procurarseli, poi ha scoperto che conviene non solo per se stesso, ma anche per altri, guadagnandoci sopra. Dunque, stiamo leggendo Robinson Crusoe, anzi il titolo completo Robinson Crusoe marinaio in strane avventure di York raccontate da lui stesso. L'autore è Daniel Defoe e questo romanzo fu pubblicato nel 1719 in Francia. Chi lo pubblicò materialmente fu un libraio che si chiamava William Taylor, su proposta di Daniel Defoe, che gli presentò un progetto di massima che lui approvò e quindi Daniel Defoe lo scrisse. Abbiamo visto che Robinson Crusoe racconta in età avanzata e strutturato in questo modo. Si immagina che Robinson Crusoe in età avanzata racconta la sua memoria, cominciando da quando era ragazzo. Lui voleva andare a vedere il mondo, suo padre non voleva, lui ci è andato lo stesso, è stato catturato come schiavo, ha vissuto 2 anni anni come schiavo presso i saraceni. A quanto pare i saraceni hanno questa barbara abitudine di avere degli schiavi. Poi lui riesce a fuggire, vende come schiavo il ragazzo che l'ha aiutato a fuggire, perché una volta che è libero automaticamente diventa suo schiavo, quindi non c'è neanche,
non è in discussione,
cioè. Pure riluttante, però con la promessa di liberarlo qualora si fosse convertito alla religione cristiana. Va in Brasile, si mette in affari, mette su una fiorente piantagione di zucchero in cui lavora degli schiavi. Parte a sua volta per andare a prendere negri, come dice lui, è qui che naufraga. La sua nave naufraga, incontra una tempesta, lui è l'unico sopravvissuto che si trova sbattuto dalla risacca sopra un'isola deserta. Non sa quale sia, quando riprende i sensi si accorge che il relitto del bastimento si trova a una certa distanza fermo. E allora non si perde l'animo, e qui entriamo in quella che tutti più o meno conosciamo della storia di Robinson Crusoe. Prima si costruisce una zattera con alcuni alberi, lega insieme dei tronchi, si costruisce una zattera e fa più volte avanti e indietro con il relitto per raccogliere quello che può servire nella sua permanenza sull'isola deserta, che non sa quanto debba durare.
È una delle parti più affascinanti questa, nel fatto di quando appunto va a ravanare in mezzo al rito della nave cercando di recuperare quello che gli può sembrare utile.
Esatto.
Perché è una lettura fondamentale per qualsiasi uomo, per qualsiasi persona ami fare le cose con le mani, perché lì ti rendi conto delle tue capacità, dell'immaginazione, dell'esperienza che ti sei fatto, di cosa ti può servire e di cosa potresti usare per sopravvivere. Cose a breve o lungo periodo, peraltro.
Non sapendo quanto sarà lì, non lo sapendolo. E hai ragione, Mario, un pezzo molto interessante. C'è anche il pezzo a suo modo divertente.
Ogni artigiano dovrebbe averlo sul comodino.
Quando guarda con tristezza tutte le monete d'oro,
cioè, completamente inutili.
E con tristezza queste deve abbandonarle. Certo. Tanto non c'è niente da comprare.
Non si mangia con loro.
Non potendo leggerlo tutto, io ti propongo, perché gli è rimasto l'animo, anche se non voleva lavorare nel commercio con suo padre, gli è rimasto l'animo, una certa abitudine a registrare, calcolare, prevedere.
Certo.
Una volta che ha fatto tutti questi viaggi avanti e indietro, si è messo a scrivere, perché c'è anche l'inchiostro, ha trovato anche l'inchiostro, e scriverà per quello che scrive le sue memorie, fa un riepilogo. Nella sua attuale condizione, cos'è che va bene e cos'è che va male? Un bilancio, una specie di provvisorio bilancio della sua situazione, sotto le due colonne intitolate rispettivamente male e bene.
Male: sono stato gettato su un'isola orribile, deserta, senza alcuna speranza di salvezza. Sono separato dal resto dell'umanità e mi trovo in completa solitudine su questa isola dove dovrò finire miseramente la vita. Non faccio più parte dell'umano consorzio. Sono solitario, un uomo bandito da tutta la società. Non ho abiti per coprirmi. Sono senza difesa e non ho mezzi per resistere a nessuna violenza sia di uomini che di animali. Non ho alcuno che mi parli e che mi conforti. Sotto la colonna del bene, ma sono vivo e non annegato come tutti i miei poveri compagni di viaggio. Ma sono stato separato dai miei compagni di viaggio per essere salvato dalla morte, e colui che seppe salvarmi così miracolosamente può liberarmi da questa misera condizione. Non sono affamato e in procinto di perire su una spiaggia deserta per mancanza di nutrimento. Mi trovo in un clima caldissimo dove, se possedessi abiti, potrei difficilmente servirmene. Abito in un'isola dove non sembra che vi siano animali feroci, come sulle coste dell'Africa. Che cosa mi sarebbe accaduto se avessi dovuto approdare laggiù? Dio, nella sua infinita onnipotenza, mandò miracolosamente il bastimento così vicino alla spiaggia che potei procurarmi un'infinità di cose che suppliranno ai miei bisogni per tutto il tempo della mia vita. Sì, una partita doppia esistenziale, quella che ha stilato.
Per se stesso, perché se non sta scrivendo per nessun altro. Sì. E poi si costruisce un fortino, comincia cattura alcune capre, poi abitua le capre a rimanere intorno e le trasforma in gregge, le addomestica, e una serie di tante altre cose. L'autore, l'abbiamo detto, è Robert Defoe, diciamo ancora altre cose su di lui. A Robert Defoe abbiamo detto che fu un agente di influenza, scriveva articoli fingendosi indipendenti. Anche qui sono i due lati della sua personalità. Fu inventò il romanzo moderno, non solo, ma inventò anche il giornalismo moderno, si potrebbe dire, molti lo dicono. Inventò il formato tabloid con la rivista Review, Tereview, in cui fingendosi indipendenti veicolava notizie non gratis del governo inglese. Non finisce qui la sua attività di agente indipendente, infatti nel 1714, fingendosi indipendente, lavorava segretamente per il governo ed è entrato nella redazione di giornale di opposizione al governo. Così poteva spiarli, raccontare che era
una quinta colonna
e al tempo stesso, ma il suo ruolo era soprattutto giornalistico, far passare opinioni che fossero gradite o non troppo sgradite al governo inglese anche nei giornali di opposizione. Questo era Daniel Defoe, e fece questa vita da giornalista, da non disinteressato sicuramente. Anche questo è stato un anticipatore, fare il giornalista che si finge indipendente, ma serve a veicolare informazioni su commissione, pur fingendosi indipendente. E lì siamo arrivati nel 1719, dove finalmente mette alle stampe il romanzo Robinson Crusoe, che è un grande successo. Vediamo un altro brano, intanto sono passati gli anni, questi li saltiamo perché sono la parte nota di Robinson Crusoe. Tutti quelli che sentono nominare Robinson Crusoe pensano tutti a quello che abbiamo visto nelle tavole, ve ne descrivo qualche altra, vediamo un po'. In questa edizione che ho in mano, ci sono delle bellissime tavole colorate.
Ci sentiamo la parte in cui comincia a utilizzare tutti i reperti che ha trovato, la cosa che ha salvato.
Sì, c'è
la parte più bella però.
Sì, c'è quella sulla scogliera, che è anche la più nota, per quello la sorvogliamo. E qua una tavola lo vede sopra una scogliera, sempre ormai vestito ormai universalmente noto, con abiti di fortuna, stretti con una corda, col berretto di pelle, con un cannocchiale che guarda il mare, aspettando giorno dopo
capello
giorno.
Di paglia, come l'iconografia ce lo mostra sempre, sì, assolutamente.
Che appaia una vela all'orizzonte che non appare mai.
Certo.
L'isola, lui non lo sa, si trova al largo del Venezuela, più o meno all'altezza del fiume.
Ecco, quello qui non è sulle coste dell'Africa, assolutamente.
No, è un'isola. Comunque si trova all'altezza del Venezuela, più o meno al largo del Venezuela, all'altezza del fiume Orinoco, ma lui non lo sa. Lui vede solo il nulla tutto intorno. Poi prepara anche la creta, racconta come impara a maneggiare la creta.
Le parti belle sono quelle quando deve imparare a fare le cose con gli strumenti che c'ha.
E lo vediamo anche qua in un'altra tavola. Sarà bene poi andare a vedere chi è l'autore di queste bellissime tavole.
È stata un'esperienza preziosa per chiunque vada a occupare un posto. No? Devi arrangiarti con quello che c'hai, devi cominciare a costruire le cose con quelle quattro carabattole che ti ritrovi per le mani.
Per abbattere un albero e spogliarlo dei rami, chi non l'ha mai fatto non lo sa, ci vogliono almeno 3 giorni.
Ecco,
ci vuole una buona volontà. Costruire lui costruisce anche la zattera, si costruisce un fortino, non sa, poi immagina che non ci sono animali feroci, ma non si sa mai. Quando dorme deve poter stare tranquillo, costruisce un fortino, ci vogliono molti giorni per abbattere, misurare, legare, rizzare. Poi invece un'altra immagine, un'altra tavola a colori che lo vede che costruisce una gabbia per un pappagallo. Lui addomestica anche un pappagallo parlante,
ecco.
E per molti anni la sua unica compagnia sarà questo pappagallo parlante, con questa a cui ha insegnato lui a dire delle parole. Un'altra tavola ancora, poi lasciamo momentaneamente. Questa è la tavola a colori che ce lo mostra
con i dobloni, con il loro
sì,
quindi l'ha raccolto lì, però nel romanzo non l'ha abbandonato,
ma è ancora dentro la
nella barca,
dentro il relitto. Sorrise alla vista di quel denaro, dice a pagina 50, anzi leggiamolo dunque a pagina 50, vediamo un po', perché ha un significato, un insegnamento di vita. Vediamo un po' pagina, scusate, andiamo dopo. Intanto trova pantaloni, vediamo l'esempio. Erano ormai 13 giorni che mi trovavo a terra ed era stato 11 volte sul bastimento, portando via tutto ciò che era umanamente possibile per un solo uomo portare. Dunque, mi avvidi che cominciava a soffiare il vento, salì a bordo e sebbene avessi rovistato ogni angolo del bastimento e fossi sicuro di non trovare più un bricciolo di roba, perché il bastimento non rimarrà lì per sempre, a poco andrà a pezzi, verrà portato via dalla corrente, quindi bisogna fare in fretta. Rinvenne ancora un bauletto pieno di pantaloni e l'uno di questi tre rasoi, un paio di grosse forbici, una dozzina di buoni coltelli e forchette. In un altro paio trovai 36 sterline, monete europee brasiliane, dell'oro e dell'argento. Sorrise alla vista di quel denaro. E miserabile cosa, esclamai ad alta voce, che vali tu? Per me non vali nulla, no, nemmeno la fatica di raccoglierti. Uno di questi coltelli mi è più utile di tutto te, perché io non ho modo di adoperarti. Rimani dove sei per scomparire nel profondo del mare, come un essere la cui vita non vale la pena essere salvata.
Sono le 16.08 minuti, siete sintonizzati sui 105.250 di Radio Blackout. Quella che state ascoltando, come tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.00, la Perla di Labo, una trasmissione di Riccardo Borgogno, che oggi si occupa di Robinson Crusoe. I vostri messaggi al 346-66-73-263.
Ecco un altro brano di Robinson Crusoe sul... Cerchiamo di passare velocemente la parte... Siamo ancora nella parte in cui è solo sull'isola. Prima ancora di avere qualunque compagnia umana.
Mentre un giorno mi dirigevo verso il mezzodì alla volta della barca, rimasi sommamente sorpreso di vedere l'impronta di un piede umano nudo, visibilissimo sulla sabbia della spiaggia. Stetti come fulminato, come avessi scorto un'apparizione. Mi guardai intorno, tesi l'orecchio, ma non potei vedere né udire chi che sia. Salii sopra un rialzo del terreno perché il mio occhio potesse spaziare più largamente. Percorsi in lungo e in largo la spiaggia, ma non potei scorgere nessun'altra impronta che quella. Ritornai al punto dove era l'impronta per osservare se ve ne fossero delle altre o per vedere se quella non fosse stata che una mia allucinazione, ma non v'era luogo a dubbi. Era proprio un'impronta di piede, con le dita, col calcagno, con tutte le altre parti del piede. Come fosse lì sulla sabbia non sapevo e non potevo immaginare. Mille confusi e strani pensieri mi turbinarono nel cervello, ero fuori di me e terrorizzato al massimo grado. Tornai a casa non toccando, come si suol dire, terra per lo spavento, voltandomi indietro ogni due o tre passi, prendendo a bagno ad ogni cespuglio, ad ogni albero e fantasticando di vedere in ogni tronco una figura umana. Ma non è possibile descrivere in quante diverse forme mi rappresentasse le cose e la immaginazione scompigliata dallo spavento, quali selvaggi fantasmi turbinassero nella mia mente e quante inenarrabili stranezze mi attraversassero il pensiero.
Nel brano che Mario ha appena letto c'è la seconda svolta. Prima svolta si è costruito, si è organizzato e ormai giorno dopo giorno, passa giorno dopo giorno nel suo fortino, con il suo gregge di capre. Ogni giorno fa un'attacca sulla croce che si è costruito, che è innalzato davanti alla sua, dal suo fortino, e ogni giorno si è autoimposto di leggere ogni giorno un brano della Bibbia, unico libro di cui si trova in possesso. La seconda svolta è quella, ha visto un'impronta di piede umano, quindi non è solo. C'è un altro, uno, o forse più di uno, almeno uno sicuramente, essere umano sull'isola, che ancora non sa chi sia e non sa quanti siano, però è umano. E quindi c'è questa su di lui e anche sul lettore incombe questa domanda. Vediamo un altro brano che ci indica anche quanto tempo è passato dal momento del naufragio. Vai.
Con correva già il 23° anno della mia residenza nell'isola e mi ero talmente acclimatato al luogo e adattato al modo di vivervi che, se fossi stato al sicuro dei selvaggi, avrei desiderato di trascorrervi il resto dei miei giorni fino a lasciarmi cadere esausto e da morire come il vecchio caprone. Ero riuscito a procurarmi anche qualche divertimento per passare il tempo più piacevolmente di prima. Per esempio, avevo insegnato a parlare a Paul il pappagallo ed egli aveva imparato così bene e articolava in modo così chiaro che mi teneva molta compagnia. Visse con me 26 anni. Forse, mentre sto scrivendo la mia storia, sarà ancora vivo e forse continuerà a dire il suo «Povero Robinson Crusoe, dove sei?» E io non auguro a alcuno di andare nell'isola e di udirlo parlare, perché crederebbe certamente di udire parlare il diavolo.
Sia pure vestito di pelli da animali legate alla meglio, che vive in un fortino che si è costruito da solo e che si costruisce da solo, alleva le capre e non parla con nessun altro, Robinson Crusoe, come il suo autore, è pur sempre un inglese della sua epoca. Ha un'educazione puritana, molto religiosa, legge la Bibbia, che anche se non la leggesse comunque ce l'ha nella mente, e ha anche una certa deformazione professionale da mercante. E anche la sua concezione del mondo non è poi tanto distante da quella che abbiamo sentito all'inizio, che gli aveva esposto suo padre. Forse lui adesso avrà pensato più volte, se avesse ascoltato mio papà che gli aveva detto quello. Incontra gli indigeni, li incontra lui per tutto il romanzo, li chiama sempre i selvaggi,
certo.
Sono l'altro assoluto. Vediamo adesso questo brano in cui li vede con i suoi occhi, questi chiamiamoli anche noi selvaggi, per tanto per capirci, sull'isola che lui considera sua, sulla sua isola.
Come dicevo, ero però stanco di attendere, avevo infine deciso, dopo un anno e mezzo, di non farne più nulla, quando alle prime luci di un giorno vidi sulla spiaggia, sulla parte dell'isola abitata da me, un gruppo di 5 canoe. Gli uomini che le montavano erano tutti a terra dinanzi a me. Il numero di essi scompigliò tutti i miei disegni. Sapevo che ciascuna barca portava da 4 a 6 uomini. Avrei dunque dovuto attaccarne da 20 a 30. E lì per lì non vedevo come. Perciò me ne stavo perplesso e sconfortato nel mio castello. Tuttavia mi posi nella posizione d'attacco come avevo già provveduto ed ero pronto all'azione appena questa fosse stata provocata. Attesi un buon tratto di tempo porgendo l'orecchio per udire se i selvaggi facessero qualche rumore, ma infine, impazientito, presi i fucili e salì nel solito modo sul sommo della roccia, collocandomi però in modo da non poter essere veduto dai nemici. E finalmente, con l'aiuto del cannocchiale, constatai che erano 30, che avevano acceso il fuoco e cotto delle vivande. Che cosa avessero cotto e come non sapevo, ballavano in tondo con certi loro gesti e certe loro figurazioni barbariche. Mentre stavo così guardando, vidi che due poveri sciagurati venivano tratti fuori dalle barche ove, pare, erano rimasti e condotti al macello. Ne vedi uno cadere a un tratto colpito, suppongo, da un bastone o da una sciabola di legno, e due o tre altri mettersi subito all'opera squartandolo per cuocerlo, mentre l'altra vittima rimaneva in disparte. Ed ecco che questo poveretto, vedendosi per un momento abbandonato, sentendosi libero, prese a correre con incredibile velocità verso quella parte di spiaggia dove si trovava la mia abitazione.
Quindi i selvaggi stanno per uccidere e mangiare due loro prigionieri.
Sono cannibali.
Questo è quello che vede inorridito Robinson Crusoe. Uno di essi è già morto, e anzi aveva già cominciato a squartarlo per mangiarlo, anche sembra crudo. L'altro riesce, uno dei due prigionieri ancora vivo riesce a fuggire, fugge in direzione di Robinson, che quindi lo accoglie, e a fucilate riesce a mettere in fuga, in parte a uccidere, in parte a mettere in fuga gli altri selvaggi. Questo ragazzo di colore diventa il suo, diventa quindi il suo compagno da questo momento.
Venerdì
è quello che lui chiama venerdì per festeggiare, per celebrare il giorno in cui l'ha incontrato. Da questo momento in avanti non è più solo, non c'è più solo il pappagallo, c'è anche un altro essere umano. e Robinson si autoattribuisce due missioni nei confronti di Venerdì: uno, insegnargli la lingua inglese, due, educarlo alla religione cristiana.
Certo,
non gli passa neanche per la testa lui di imparare la lingua di Venerdì. Ma no, certo, però, deve trasformarlo, insomma, in tutto romano, però è anche normale per l'epoca, è anche normale che la missione civilizzativa dei popoli, del popoli cristiani occidentali, era quella di portare la religione, la civiltà di cui erano portatori, di cui la religione cristiana era parte integrante, agli altri popoli che invece sono inferiori e barbari. Gli altri popoli non sono cattivi di per sé, sono soltanto ignoranti.
Bisogna solo educarli.
Educarli, sì, sì.
Un po' con la spada, un po' con la Bibbia, però insomma, poi capiscono alla fine.
Portargli, sì, in piccolo è quello che fa Robinson. Lui crede di essere molto buono perché gli ha salvato la vita, è vero. Dopodiché vuole trasformarlo, vuole elevarlo, ma cosa? Prendendo se stesso come modello.